Questo è il podcast di Azione. Io sono Matteo Richetti e ci metto il caffè, di conseguenza buongiorno e buona colazione.
E non solo bentrovati come sempre, ma il 22 aprile, buona giornata della Terra. Oggi il nostro podcast è interamente dedicato alla giornata internazionale della Terra, perché questa giornata è istituita dalle Nazioni Unite nel 1970. Cercheremo di farlo come sempre, come è nel nostro stile, in maniera molto diretta, molto concreta, spero la più efficace possibile. Chi saluto se non Eugenia Aguilar Auregui? Allora, tieni presente che la prima volta lo pronuncio tutto per completezza di presentazione. Dopo sarà solo Eugenia.
Eh beh, certo.
E bentrovata.
Grazie, bentrovata anche a te. Bentrovata anche a la nostra ospite.
Annunciamola, ma guarda la sua intenzione. Clementina Tonci. Ciao Clementina.
Ciao, che onore far parte di questo podcast.
Allora, Clementina è una colonna del Centro Studi, nonché una delle presenze più attive della nostra quotidianità, ovviamente insieme a Eugenia, che è la capa militante di... Tu lo sai che sei capa militante di questo partito? Cioè, Eugenia,
adesso
tu...
lo sta scoprendo.
Insieme. Come lo sta scoprendo? E poi insieme a chi anche all'eminenza grigia di questo podcast, colui a cui dovete scrivere ogni critica, curiosità, suggerimento, da me ribattezzato il Gandalf il grigio di Azione, marco.zannino@azione.it. Questo serve solo per dare la mail di Zannino, che ormai tutti hanno, gli scrivono anche sui cessi dell'autogrill, trovate scritto marco.zannino@azione.it. Vabbè, inutile, non verrà mai tagliato questo podcast. Allora, dicevo giornata della Terra, vorrei Eugenia e Clementina provare ad affrontare questo tema in maniera un po' diversa. Cioè, io sono, vi devo fare una rivelazione, io sono il più grande oppositore alle istituzioni di giornate di qualsivoglia tipo che esista sulla faccia della Terra, perché credo che ci stiamo dando tutti un grande alibi, no? È la giornata contro le mafie, per la legalità, per il pianeta, per l'ambiente. Ma chi volete che sia contro questi temi? Ma nessuno. Quando ormai in Parlamento c'è uno sport, nelle settimane in cui non c'è molto lavoro, si istituisce una qualche ricorrenza. E in questo ci si lava la coscienza circa l'occuparsi di questioni sacrosante. Perché l'ambiente, la memoria, la legalità, il pianeta sono questioni sacrosante. Allora, vorrei usare la giornata della Terra non per celebrare, ma per ragionare e arrivare il più possibile a proposte concrete. Ci stiamo?
Ci stiamo, anche
andiamo?
Perché sono giornate, ma in realtà per noi sono occasioni per parlare di tutto il lavoro che facciamo durante tutto l'anno e per esempio nel nostro programma.
Partiamo da Clementina, che dici Clem? C'è il Centro Studi sui temi ambiente e dintorni, se dovessi farmi un elenco puntato di 5 questioni cruciali, cosa mette a fuoco?
Allora, innanzitutto dovrei parlare di quando abbiamo veramente iniziato a studiare questi temi, che era un anno fa, quando abbiamo deciso di approfondire e di dedicare il secondo capitolo del nostro lavoro Next Generation Italia proprio al tema dell'ambiente. Perché dico iniziare? In realtà ovviamente l'ambiente è un tema ormai imprescindibile, da subito ci siamo capitati, ci siamo finiti dentro, però è che è un tema trasversale. Quindi riguarda tanti altri temi, categorie di temi, dai trasporti, la mobilità, l'energia, di cui abbiamo tanto sentito parlare ultimamente, l'agricoltura, ma anche la pubblica amministrazione, per esempio, perché anche lì ci sono tanti temi che riguardano l'ambiente. Ci sta poi tutto quello che è l'economia circolare, i rifiuti. Quindi quando abbiamo deciso di lavorare sull'ambiente, abbiamo preso degli aspetti di tutti questi altri temi e li abbiamo analizzati con la prospettiva ambientale e di sostenibilità ambientale, e questo nel secondo volume del Next Generation Italia. Lì è organizzato per sottotemi, ma come abbiamo deciso di farlo è stato per qual è il settore che inquina di più, e da là abbiamo studiato tutti i settori che inquinano di più e li abbiamo analizzati. Quello che inquina più di tutti è sicuramente quello dei trasporti, poi abbiamo l'energia e poi così via. E quindi le proposte che abbiamo fatto un anno fa sono tutte nel Next Generation Italia del volume 2, sono ancora valide, anche se ovviamente è un tema talmente che si muove talmente veloce, ci sono ogni giorno dei numeri nuovi, delle ricerche nuove, che è in costante aggiornamento.
C'è un primo aspetto che secondo me potremmo definire anche in termini di proposte, cioè pochi giorni fa sono stato, ho fatto un tour tra le imprese della mia regione, tra Modena e Parma, e un importante imprenditore della manifattura modenese mi ha detto: beh, insomma, abbiamo per anni demonizzato la produzione di energia attraverso le centrali a carbone, dicendo puntiamo tutto sulle rinnovabili e sulle pulite, e adesso, beffa nelle beffe, ci tocca riaprire le centrali a carbone e scopriamo di non essere autosufficienti. Ho proseguito sulla via Emilia, sono arrivato a Parma da uno dei più importanti produttori di pasta e di brioche che potete immaginare chi sia, perché a Parma, insomma, diciamo, il nome è conosciuto del mondo, e mi dice: beh, vedi senatore, noi abbiamo fatto la battaglia per sostituire tutto l'olio di palma, no? Ricordate la polemica sulla distruzione delle foreste per la coltivazione, e quindi per rinunciare, mettere sulle nostre confezioni, non utilizziamo olio di palma, abbiamo convertito tutto sull'olio di girasole, che oggi è, per il conflitto ucraino, una delle carenze più importanti in termini di materie prime, e o torniamo all'olio di palma o non sappiamo cosa inventarci. Allora, la cosa che abbiamo approfondito anche nel podcast con Zollino sull'energia, che vi invito ad andarvi a recuperare, è: guardate che i no alla produzione energetica in modalità diversificate, abbiamo aperto il tema del nucleare, c'è il tema delle rinnovabili sulle quali moltissimi sono stati no, dall'eolico al fotovoltaico fino a una parte di idroelettrico per il tema della scarsità d'acqua, su cui dopo vorrei ritornare, e oggi ci riscopriamo a dover riutilizzare tecnologie o prodotti che sono, non sono solo altamente inquinanti, altri addirittura producono la deforestazione del pianeta. Non trovi che in tutto questo ci sia una grande lezione, cioè che o siamo in grado di iniziare a produrre, cioè a vedere impianti che nascono, a vedere modalità di produzione di energia diversificata e autonoma, e non solo di strategie di importazioni, perché anche in queste ore ci sentiamo dire bravissimi a fare l'accordo col Qatar, col Congo, ma sempre l'andiamo a comprare, perché non siamo mai in grado di far partire impianti che mettano in sicurezza il nostro paese, o no?
Sono assolutamente d'accordo, anche se la verità qua, secondo me, è che per avere l'energia rinnovabile, per esempio, per avere tutto quello di cui che hai citato di più green, diciamo, ci vuole tempo. Nel frattempo è importantissimo avere delle attività di transizione, che invece è una cosa che molti si dimenticano, perché non si può passare da zero rinnovabile e tutto molto inquinato a 100% rinnovabile. Ci sta di mezzo un percorso da fare, e questo percorso qua è quello che la gente spesso si dimentica. Si dimentica che per arrivare appunto alle rinnovabili non possiamo essere subito indipendenti e avere tutte energie rinnovabili, ci vogliono le attività di transizione. E su questi temi, proprio, che anche a livello europeo, per esempio, ci sta il dibattito più importante, perché alcuni gruppi politici non riconoscono l'importanza delle attività di transizione. Secondo me, però, avere questa proprio transizione verde ed ecologica, ambientale, sostenibile, mettiamoci, è essenziale, perché sennò ci ritroviamo con questo problema, che dobbiamo abbandonare un modello per passare a un altro che però non siamo ancora pronti ad adottare del tutto.
Voglio coinvolgere Eugenia su questo punto che tu hai toccato, perché è vero che la parola d'ordine è transizione, cioè la capacità di governare questi processi di trasformazione, e mi verrebbe quasi da dire che in questi anni, io ormai sono purtroppo il meno giovane tra di noi, la parola che caratterizzava più le politiche ambientali, cioè sostenibilità, è stata sostituita dalle parole riuso, rigenerazione, cioè dare ad ogni fonte, ad ogni elemento il massimo della possibilità, della potenzialità, sia quando parliamo di processi di manifattura, quindi il riuso finanche degli scarti, sia quando parliamo di energia o addirittura di prodotti alimentari. Lo dico perché Eugenio, l'abbiamo ricordato forse la volta scorsa, su questo vede anche un impegno professionale. È la rigenerazione, l'economia circolare la chiave di volta per governare la transizione di cui parla Clementina?
Sicuramente è la cosa a cui dobbiamo puntare. Poi, come diceva appunto Clementina, non è una cosa che avviene dall'oggi al domani. Banalmente, un'economia circolare implica per esempio la costruzione di impianti che impiegheranno, insomma, necessiteranno del tempo, però è quello a cui dobbiamo puntare. Ad esempio, appunto, come dicevi, se parliamo di prodotti alimentari, se parliamo di rifiuti, e sicuramente c'è la parte in cui bisogna cercare di riutilizzare il prodotto fino a quando è utile, quindi eliminare un po' quella cultura che abbiamo assunto del sprecare e prendere, comprare, ma senza anche magari la totale consapevolezza. Io penso che quello che adesso è importante, proprio per il fatto che le cose che stanno accadendo sicuramente da un lato rallenteranno il processo di transizione, però dall'altro lato ci spingono a dire ancora più necessario, no? Dobbiamo stare allerta, e soprattutto è importantissimo che tutti gli attori, dai cittadini alla pubblica amministrazione a livello appunto di governo nazionale e poi europeo, si impegnino per raggiungere questi risultati, obiettivi che non devono avere appunto bandiera politica. Io vorrei sottolineare quanto sia importante in questo contesto anche il ruolo appunto delle pubbliche amministrazioni locali, e di quanto, diciamo, anche nel nostro programma in realtà i singoli comuni hanno un forte potere, e magari che può avvenire in tempi più brevi, stimolare poi anche a livello nazionale, ma è chiaro che ci dovrebbe essere un coordinamento. Per esempio, hanno un grande potere nell'acquisto di beni e servizi che possono essere più sostenibile possibile. E se posso fare un piccolo escalation sulla parte, insomma, appunto di sprechi, ci tengo a sottolinearlo perché è molto legata alla parte dei rifiuti, e spesso non c'è questa consapevolezza, no? Che quando noi andiamo a buttare del cibo e fare in modo che vada sprecato, non ci rendiamo conto che in realtà non stiamo solamente commettendo un peccato morale, se così possiamo dire, ma anche andando a sprecare tutto quello che c'è dietro quel prodotto, quindi anche non lo so, l'energia per gli imballaggi, l'energia per il trasporto, l'acqua dolce che è stata utilizzata, e soprattutto poi si arriva a produrre un rifiuto organico che noi di Roma lo sappiamo bene, spesso poi ha un altro ancora viaggio da fare perché non arriva a essere smaltito o comunque riutilizzato per produrre energia, e qui arriviamo poi anche all'autosufficienza, no? All'indipendenza energetica, e quello a cui dovremmo puntare è proprio quello, no? Avere completamente presente tutte le strategie che possiamo usare, tutte le soluzioni per chiudere non solo il ciclo dei rifiuti, no? Ma cercare di avere un'economia il più locale possibile, essere indipendenti il più possibile, anche consapevolezza e partecipazione da parte di tutti gli attori.
Questo tema della consapevolezza, siccome oggi è la giornata mondiale della Terra, io penso che sia il grande assente, e penso che questo tema della consapevolezza e quindi poi dell'essere conseguenti a questa consapevolezza, no? Passa dai comportamenti, passa anche dalle scelte del decisore pubblico. Ad esempio, noi diamo finanziamenti a chi in casa sua installa le telecamere perché riconosciamo che la sicurezza è un problema, è una questione. Non incentiviamo in nessun modo chi in casa sua si costruisce un impianto per riutilizzare, che so, l'acqua piovana, visto che la scarsità d'acqua sarà la questione che riguarda il pianeta, insieme al riscaldamento globale, insieme all'inquinamento, ma sono fenomeni collegati, no? Più inquinamento, effetto serra, riscaldamento del pianeta, siccità. Bene, io penso che dall'ultimo degli elettori cittadini fino al primo decisore, su questo bisogna diventare molto più rigorosi e intransigenti. Io ci pensavo a questa cosa vedendo l'altro giorno disinvoltamente un signore che annaffiava l'orto di casa sua con l'acqua dell'acquedotto, e fa esattamente il paio a chi di fronte ad un bene di consumo non ne riconosce il valore fino al suo riuse, la sua valorizzazione. È secondo te una questione sulla quale, anche dal punto di vista della consapevolezza di una generazione, cioè ci sono stati fenomeni enormi, Greta, Friday for Future, ma oggi i giovani danno centralità anche nelle opzioni politiche, anche nelle scelte politiche, anche rispetto a chi chiamare ad amministrare, dalla cosa pubblica locale fino ad un governo del paese.
Ma c'è, ma non abbastanza, io credo, anche perché i dati, insomma, rispetto all'Italia sui vari ambiti, no, che riguardano la mobilità, che riguardano anche l'efficientamento energetico, sono un po', cioè siamo sempre tra i paesi messi un pochino peggio. Questo da un lato dipende dalla consapevolezza, anche da un cambio un po' di approccio della cultura. L'altro giorno ascoltavo un po' una rivalutazione del, mi pare che si chiami long distance walking, ossia l'idea di prendere in considerazione il fatto di fare lunghe distanze a piedi piuttosto che prendere la macchina. Noi siamo tra i più grandi utilizzatori dei mezzi privati, per da un lato fare anche un po' di attività fisica, da un lato restituire anche un valore del magari passeggiare per la città, utilizzare quel tempo per fare chiamate, ascoltare il nostro podcast o altre cose. Quindi da un lato c'è la parte ovviamente culturale e di presa di coscienza e di consapevolezza, dall'altro lato ovviamente ci deve essere la possibilità di accedere e rendere accessibile a tutti, e quindi non creare delle discriminazioni anche che dipendono magari da altri fattori, come per esempio un trasporto pubblico che sia efficiente, che funzioni, che sia puntuale. Quindi su quello bisogna lavorare veramente da tutti i lati, e devono essere un po' tutti, però dobbiamo fornire gli strumenti, insomma, per evitare che poi si utilizzi la scusa e non essere appunto sostenibili.
Clementina.
Trovo, io dopo aver studiato un po' questi temi, studiato anche da un punto di vista di analisi, di numeri, eccetera, ho capito che in realtà la cosa più importante è proprio questo discorso qua di consapevolezza, e anche tirar fuori tutto quello che è ambiente e sostenibilità ambientale da un discorso ideologico. Il problema è che troppe persone adesso considerano che se per esempio loro sono per l'industria del paese, allora non sono pro ambiente, no? Oppure se sono a sostegno di un certo modello di economia, non vanno di pari passo con le politiche verdi. Ma invece non è così. Si può arrivare all'efficienza mettendo queste cose insieme anche. Il problema è che per troppo tempo l'ambiente e l'ecologia sono stati bandiere solo di alcuni partiti, di alcune parti. Perciò oggi persone che magari non si riconoscono in quei partiti o con quei gruppi politici non capiscono quanto sia importante l'ecologia, l'ambiente e la sostenibilità, e non sono pronti a fare questo passo in più nel loro quotidiano, magari di adottare delle piccole azioni che veramente però potrebbero avere un grande effetto. Ed è per questo che educare i cittadini, le persone a quanto è importante, quanto è, non importante, fondamentale, passare a un modello più sostenibile per l'ambiente, di economia e di vita in generale, cioè, ci vuole proprio questa consapevolezza. È un problema di generazioni sicuramente, come ha detto anche Matteo, ovvero che è un problema che è passato dall'essere invisibile all'essere la priorità di tutti troppo velocemente, quindi molti non sono rimasti al passo con questo. Invece i giovani, noi siamo più cresciuti con questa consapevolezza e speriamo che riusciremo a portare più avanti questa battaglia in tutti i settori, ecco.
Sarebbe già un grande contributo cominciare a togliere quelle contrapposizioni delle quali tu parlavi, cioè se sei per l'impresa sei contro l'ambiente, se sei per la produzione allora non sei per la sostenibilità, quando tra l'altro il nostro paese ha dato su questo terreno straordinaria prova di sé. Cioè io le ceramiche del mio distretto di Sassuolo, che oggi hanno zero emissioni, hanno sistemi di depurazione strepitosi e hanno vissuto tutto questo in maniera anche doppiamente mortificante. Cioè da un lato sono stati costi importanti per rendere pulito il modo di produrre, dall'altro sono stati anche elementi di competitività, perché quando tu entri in una ceramica, in un'azienda turca, ed esci rosso per il mancato utilizzo di filtri, per le polveri ed impianti di depurazione, produrre quella piastrella costa molto meno in termini di, tra virgolette, costo di produzione. Ecco, su questo forse dovremmo anche spiegare, non tanto da un tema di generazione, ma ai cittadini in genere, quanto i provvedimenti che impongono alle imprese in maniera sacrosanta e giusta attenzione ambientale hanno un costo e vanno riconosciuti come contributo alla messa in sicurezza dell'ambiente. Siccome io so che siete entrambi grandi frequentatrici di Bruxelles, Clementina ormai in maniera assiduo e continuativo, ma anche te ogni tanto ti becco, Eugenio, su Bruxelles in qualche storia, quindi non mentire, C'è un contributo che l'Europa può dare in questa vicenda, o come sempre l'Europa viene vista come quella che impone la dimensione delle vongole, i limiti delle cose, e quindi ci mette solo i paletti tra le ruote? Lo dico perché non c'è nulla da fare, ogni elemento di regola che in questo caso è necessario viene visto come un limite, e invece io penso che la regola serva a darci quell'omogeneità di comportamento unica in grado di garantire cambiamenti virtuosi, no?
Ma sul tema dell'ambiente, della transizione verde, assolutamente dipende tantissimo da quello che succede qui a Bruxelles, che succede in Commissione Europea, in Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo, perché tutto, essendo un tema così grande che coinvolge tanti paesi, tante realtà, tutto parte da qui. Le direttive, eccetera, parte tutto da qua. L'abbiamo visto col Green Deal, o anche con appunto tutto quello che sta succedendo adesso. Ma infatti qui, a Bruxelles, è quello che riguarda tutti i temi, anche i temi più economici, o più, per esempio, adesso le criptoattività pure hanno un taglio sulla sostenibilità, si parla di quanto inquinino le criptoattività o non, cose che invece a livello nazionale ancora non ci siamo arrivati, ancora tanto prima che si affronterà questo discorso. Quindi tutto è anticipato da quello che succede a livello europeo, dopodiché sta ai paesi, alle nazioni a metterlo a terra.
Eugenia?
Ma secondo me, cioè, l'Europa è forse l'unica speranza per quanto riguarda un futuro per le prossime generazioni a livello globale. Diciamo che l'auspicio è che da un lato nei paesi europei non sia sempre il ricepimento di una direttiva e quindi adattarsi dopo anni, come noi in Italia siamo soliti fare, no? Magari dopo anche sanzioni. Ma io penso, quando si parla poi a livello globale, perché noi magari abbiamo in mente le dinamiche europee, le dinamiche in Italia, ma poi se guardiamo ad altri paesi in realtà sarebbe veramente da mettersi le mani nei capelli e dire ok, non c'è più speranza. Però l'Europa è davvero l'unica che può cercare di condizionare anche a livello mondiale, globale, altri paesi dove l'inquinamento è a livello stellari, e per questo serve un'Europa forte. Quindi su questo, diciamo, dobbiamo puntare tantissimo all'Europa per una transizione ecologica, ma non
per
solo.
Per una questione pure di, scusami Eugenio, di investimenti necessari, sono talmente grandi alcuni, perché si parla proprio di infrastrutture anche, che devono essere fatte con l'aiuto pure, con la spinta europea, per evitare pure gli sprechi, per creare più un sistema europeo che permetta di appunto connettere tutti i paesi ed evitare le duplicazioni su certe cose, che potremmo risparmiare appunto energia, sistema. Se penso anche a tutto quello che è mobilità e trasporti, a livello europeo si possono fare grandissimi lavori, e anche prendere esempio dagli altri paesi, che è un po' una cosa, un lavoro che facciamo, che abbiamo sempre fatto con Next Generation Italia, e che facciamo anche con tutti gli altri, tutte le altre proposte e temi che affrontiamo al centro studi, è vedere cosa fanno i nostri vicini, gli altri paesi europei, su alcuni temi, e ci sono degli ottimi esempi.
Beh, ad esempio i nostri paesi vicini, fino anche a quelli confinanti con noi, fanno trafori dove viaggiano su ferro e non su gomma, dove noi ancora oggi facciamo girare in maniera prevalente merci e persone. Noi dovremmo su questo trasformare moltissimo la logistica delle merci e delle persone del nostro paese.
Mi ricordo che quando abbiamo lavorato su Next Generation Italia abbiamo anche lavorato molto sulle foreste, che la gente se le dimentica, ma è un'ottima risorsa per combattere il cambiamento climatico e insomma per fare un passo in più verso la sostenibilità ambientale, perché se noi tratteniamo bene le foreste permettono evitare o mitigare un po' gli effetti del cambiamento climatico. E noi non sapevamo, perché in Italia in realtà c'è stata poca attenzione sulle foreste, eppure abbiamo un patrimonio boschivo importantissimo. Siamo andati a vedere cosa fanno in Irlanda, e hanno fatto questo piano delle foreste incredibile. Quindi leggendo quello ci sono venuti degli spunti e delle idee per poi sviluppare anche noi delle proposte su come utilizzare meglio anche il legno delle nostre foreste, come intrattenerle di più. Questi sono spunti interessantissimi.
Anche perché siamo nel paradosso di essere un paese con un importantissimo patrimonio boschivo e tra i primi importatori di legname in Europa. Quindi diciamo che la contraddizione è totale. Ma il nostro tempo è sostanzialmente scaduto. Noi non solo vi auguriamo buona giornata della Terra, ma vi diciamo anche come trascorrere questa giornata. Il consiglio di Clementina è: andate su azione.it, beccatevi il nostro Next Generation nella parte di proposte ambiente e energia, trovate anche le sollecitazioni che Clementina ci ha offerto in occasione di questo podcast. Il suggerimento di Eugenia è chiarissimo: camminate a piedi, andate a piedi, non usate la benzina e ascoltate il nostro podcast, che devo dire è una pubblicità a progresso notevole. Noi vi diamo appuntamento al prossimo podcast del prossimo venerdì. Grazie di essere stati con noi, recuperate tutto quello che vi siete persi nelle settimane scorse, perché i podcast sono molto interessanti. Enrico Costa, Carlo Calenda, Raffaelli, la legalità, Carretta, il bonus, questa cos'è? L'ottava puntata?
L'ottava puntata.
Ottava puntata. Appuntamento al prossimo venerdì. Grazie.